È cominciato il Blue Blitz nel Parco Nazionale del Circeo. Siamo con il direttore Paolo Cassola. Qual è il senso di questa giornata di oggi e come sta andando innanzitutto? Buongiorno.
Buongiorno a te Roberta e a tutti i tuoi radioascoltatori. Ma sta andando bene, nel senso che sono già esaurite le magliette per il primo giorno, i kit con borraccia, spilletta e shopper rigorosamente ecologiche, quindi la partecipazione già da questo punto di vista è stata fantastica. Altre iscrizioni per i prossimi giorni che andranno, diciamo, a caccia, tra virgolette, in foresta, a caccia di alieni, di queste specie, che appunto volontariamente o involontariamente, tutti noi, ma anche chi importa piante, fa arrivare in Europa, in Italia, e che creano problema ecologico alla foresta, a tutti gli ambienti in cui si inseriscono, perché sono specie allottone, come si dice, quindi combussano gli equilibri ecologici. Allora, cosa si deve fare? Considerato che questo tipo di danno non è solo ecologico, ma diciamo dal danno ecologico si crea anche un danno economico. Pensiamo che ormai come costi sociali ed economici questo fenomeno delle specie aliene, vegetali e animali, in Europa supera i 12 miliardi l'anno di euro di danni e purtroppo nell'ultimo trentennio queste specie sono salite a 3.000, solo quelle presenti in Italia, e quindi il 15% di queste sono invasive e creano dei grossi problemi. Quindi bisogna fare ricerca, bisogna che la ricerca diventi poi informazione e didattica e poi conseguentemente bisogna informare i viaggiatori e bisogna fare anche eradicazione dove è possibile, togliere queste specie dove creano disturbo. Quindi noi facciamo questo Bio Blitz, il tutto rientra in un progetto LIFE europeo, LIFE ASAP, che vede la collaborazione di molti enti importanti, l'ISPRA, che è l'ente di ricerca del Ministero dell'Ambiente, il Sistema Nazionale della Protezione Ambientale, Federparchi, la Regione Lazio, Legambiente, l'ANEMO, insomma, Ministero dell'Ambiente, Parco dell'Arcipelago, dell'Aspromonte, il Gran Sasso e tanti altri, tutti assieme per cercare appunto di contrastare questo fenomeno. Quindi, coloro che c'è sul nostro sito internet tutto quello che si deve sapere per iscriversi a questi BioBlitz, verranno accompagnati in foresta tramite gli operatori di Pangea e andranno a caccia di queste specie aliene e tenteranno la eradicazione.
Ecco, 3.000, hai detto 3.000 in Italia, nel Parco Nazionale del Circeo, quante specie aliene pensate che possano essere arrivate? Premesso
Ma
che questo è
è
anche un
difficile.
censimento in qualche modo e che quindi lo scoprirete meglio, però.
Allora, sì, noi abbiamo per stamani, in questi giorni, identificato alcune specie, in particolare e soprattutto vegetali, che si trovano in foresta o a ridosso della foresta. E sono sostanzialmente il cosiddetto spino pronunciabile, insomma, Gledizia triacanthus, ma tutti lo conoscono, insomma, l'albero di Giuda è quello. Detto anche lo spino di Cristo perché c'ha una corona tutta particolare, ha dei frutti particolari, è un legno molto denso e resistente, veniva nel passato utilizzato per costruire carri, addirittura traversine ferroviarie. È stato un alimento degli indiani d'America, quindi già questo dà l'idea da dove proviene, dal Nord Europa, dal Nord America, scusa, Sud Dakota, Texas. C'è
Ma
un
che danni
altro
produce
diciamo.
un albero così?
Ma sostanzialmente disturba l'equilibrio ecologico, c'è cioè un delicato equilibrio all'interno della foresta e dei cosiddetti climax, no? Che tengono insieme piante e vegetali che sono abituati da decenni, da secoli a interagire tra di loro. È come se fosse un intruso che quindi interferisce con fotosintesi, interferisce con tutto ciò che è la creazione di humus e quindi c'è una, come dire, una competizione su quel territorio tra specie autoctone e specie che vengono da fuori, all'ostone. E questo è importante anche, appunto, dicevo, la ricerca, andare a capire le conseguenze che provoca. In alcuni casi ci sono dei danni diretti all'agricoltura, in alcuni casi sono diretti alla vegetazione. Faccio un esempio, un'altra specie che voi avete seguito da vicino in questi anni è quella dello Xylosandrus. che è questo scolitide che ci ha messo tutti in apprensione 2 anni fa, quando il Circeo improvvisamente si tinse di marrone, quando avrebbe dovuto essere verde. Ed è questo coleottero che fa le uova all'interno dei rami, e quindi è anche subdolo da quel punto di vista, è difficile da identificare se non quando si manifestano gli effetti. E su questo, anche qui al museo, insieme alla mostra sugli alieni generale, abbiamo fatto un corner dove informiamo su questo fenomeno dello xylosandus che è arrivato anche da noi e che provoca danni anche all'agricoltura ormai. Quindi ecco, quella cifra che dicevo prima è significativa soprattutto per i danni che fa anche alle colture produttive.
Anche il coleottero rosso delle palme, giusto?
Esatto, che lo abbiamo, ti ricordi, avuto anche a Fogliano, e che ha creato problemi non indifferenti, portando poi alla necessità del taglio. È un po' come lo xylosandus, purtroppo per ora non ci sono ancora rimedi così efficaci per poterlo eliminare. Quindi è importante che la ricerca vada avanti, che le collaborazioni internazionali vadano avanti. Anche sullo xylosandus il parco ha attivato un progetto, ha vinto un finanziamento europeo di livello internazionale, che lo ha messo a lavoro, insomma, l'Istituto di Fitopatologia della Regione Lazio insieme all'Università della Tuscia e tanti altri soggetti, Spagna, Francia, Grecia, e tutti insieme cerchiamo appunto di capire come affrontare questi fenomeni che purtroppo sono sempre più frequenti.
Ecco, da solo un coleottero non potrebbe mai volare dall'Africa in Italia, ma ci arriva attraverso l'importazione delle piante.
Evidente, proprio per questo noi, in un atteggiamento ovviamente collaborativo, proprio la prossima settimana all'interno del programma del progetto Life Sanfix incontriamo un gruppo di florovivaisti della zona, perché assieme dobbiamo combattere questo fenomeno che crea di fatto un nocumento anche alle stesse aziende che in modo magari inconsapevole importano delle piante che hanno all'interno questo tipo di problematiche. Quindi noi come Ente Parco ci poniamo ovviamente in una logica, come sai, sempre di collaborazione col territorio e con l'economia del territorio, laddove questa può creare un problema non solo all'ambiente e alla biodiversità, ma anche alla stessa economia.
Al di là dell'azione e del valore scientifico che un'azione del genere ha, io la vedo un po' come una grande lezione di scienze naturali all'aperto. È anche un modo di stare a contatto con la natura e di rendersi conto di fenomeni che noi non conosciamo fondamentalmente.
Infatti è questo che poi è un ruolo che sta dentro la missione, uno dei principali ruoli che sta dentro la missione delle aree protette, la ricerca che diventa appunto educazione. Informazione, questo è un po' il ruolo delle aree protette, che tutela certamente la bellezza, perché la bellezza, il paesaggio, tutela anche il benessere e la salute. Non dimentichiamoci che il parco del Circeo, per esempio, contribuisce a fissare circa 400.000 tonnellate l'anno di CO2, quindi questo è un capitale naturale incredibile per il benessere e la salute del pianeta, in particolare per le popolazioni che abitano all'interno del parco. Poi il ruolo di conservazione della biodiversità, la ricerca, ma anche la valorizzazione. Insomma, abbiamo visto che negli ultimi anni c'è stato un aumento, per esempio, di presenze turistiche fuori stagione, tutto il lavoro che stiamo facendo sull'agricoltura, non solo biologica, ma anche tipica dei prodotti, il lavoro sulla cultura con i protocolli col Ministero dei Beni Culturali per rivitalizzare un po' tutto il sistema dei beni archeologici presenti al Circeo. Insomma, non dimentichiamoci che i parchi fatturano 15 miliardi di euro l'anno solo nel nostro paese, danno lavoro a 150.000 giovani e non giovani. Insomma, c'è un'economia ormai dei parchi che non l'ha, diciamo, raccontata il WWF o Legambiente, con tutto rispetto, sappiamo quanto lavorano, quanto hanno fatto nella loro storia per la tutela e la valorizzazione della natura, ma lo dice Unioncamere. Quindi è un sistema addirittura economicamente incredibile, perché bisogna sapere, gli ascoltatori devono sapere, che per ogni parco lo Stato spende un cappuccino italiano a testa per ogni anno, 1,50 euro per 60 milioni, e rende 15 miliardi. Quindi insomma, qualcosa non va, bisogna certamente, secondo me, rinnovare un'attenzione intelligente di senso contemporaneo sulle aree protette e la loro governance.
Ultima cosa, guarda, mi ha incuriosito con il CO2 e ti volevo chiedere se avete mai provato a fare, ho visto che esiste la possibilità di fare un conteggio.
Stiamo facendo, dovrebbe arrivare prima dell'estate quei famosi pannelli che si utilizzano anche nei parchi americani, perché vedere le cose a volte ha un valore maggiore che raccontarle anche. Tu sai, no, che la presenza di CO2 in atmosfera crea quella sorta di coperta che crea il surriscaldamento del pianeta, il global warming e quindi tutte le conseguenze. Ecco, i parchi, che, di cui spesso, no, si attiva un dibattito anche sui vincoli, sul fatto dello sviluppo del territorio, eccetera, di fatto contribuiscono al benessere, oltre che del pianeta, proprio delle popolazioni che vi abitano dentro e intorno, perché ogni giorno, ogni settimana, ogni anno abbattono tonnellate di CO2, lo fissano sia all'interno degli alberi e soprattutto lo mangiano in atmosfera, a CO2.